Genitori Weekend.
Genitori Weekend, siamo ritornati come tutte le settimane, anche questa volta siamo ritornati per presentarvi, parlarvi di un libro che racconta la violenza sugli animali e quella sugli umani. L'autrice, la dottoressa Manzoni, una bravissima psicologa, spiega che arginando, risolvendo il problema della violenza sugli animali, si risolverebbe anche quello sugli umani. Lo spiega seguendo una serie di teorie, parlando dei vari tipi di violenza esistenti e spiegando anche quali sono gli errori pedagogici commessi dai genitori, chiaramente gli errori più frequenti fin dai primi anni di vita, e questo lo fa nell'altro libro, Tra cuccioli ci si intende. Abbiamo quindi letto due dei suoi libri che trattano questo tema e l'abbiamo sentita ai nostri microfoni.
Genitori Weekend.
Ebbene, l'amore al posto dell'odio. Prima di parlare della violenza e dell'odio, vi facciamo ascoltare le stranezze di chi ama così tanto gli animali da adottarne davvero di strani in casa.
Progetto una gallina per amica.
Dimmi i nomi.
Terence, Albertina e Giovannina sopra Arcomodo.
Quante galline sono passate in questa casa?
Ah, più di 100, 150.
Mi sono addormenta così. Come si chiama?
Tina la rattina.
Non attacca malattie questo?
La malattia più grave, tra virgolette, che possono passare è la leptospirosi.
Esatto.
Però in realtà si cura con un antibiotico.
Qui vivi con mamma?
Sì, con mamma e
sorella.
Quando
avrai una casa tutta tua?
Vorrei dedicare una stanza ai ratti. Alla fine io mi chiedo, ma cosa ci hanno fatto di male queste creature? Lei, essendo piccola così, la allattavo ogni 2 ore circa.
Tu l'hai allattata proprio?
Sì.
È stata svezzata?
Poi ho raggiunto mia mamma, ma mia zia mi ha detto, Chiara, io non ce la faccio.
Avere un topo in
casa. Ho la fobia.
Signora zia Maria, guardi la piccola Tina. Come si fa a non accettare un ratto dentro casa?
Veramente è una piccolina.
Lottiamo insieme contro l'intolleranza.
E contro anche i pregiudizi, perché ciò che non si conosce.
Ecco, per i ratti in casa.
E anche per i topi.
E anche per i topi, quelli che comunemente si chiamano sorci.
Ora, veramente mi sembra strano e incredibile, Enrico Lucci è andato a trovare queste persone nei primi due racconti. C'era una signora che aveva delle galline in casa, le coccolava, le ninnava proprio come se fossero stati dei bambini. Nel secondo caso una signora con dei ratti. Ecco, a me verrebbe di prenderli a scopettate in testa, ma questo non significa che io odi gli animali. Fondamentalmente non penso che la casa sia un luogo adatto per gli animali. Ma chi è davvero violento con gli animali? Soprattutto chi è violento nei confronti degli animali, può esserlo anche negli uomini, si è interrogata su questo tema la psicologa e psicoterapeuta Anna Maria Manzoni, che abbiamo in collegamento con noi. Ben trovata, dottoressa Manzoni, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Lei ha preso appunto in esame questa condizione umana, no, dell'amore o dell'odio verso l'altro, che è contestualizzata nel mondo animale ma anche verso gli altri esseri umani, su un libro di qualche tempo fa che si chiama Sulla cattiva strada, il legame fra la violenza sugli animali e quella sugli uomini. Esiste quindi, dottoressa Manzoni?
Esiste assolutamente, sì, nel senso che parlare di violenza significa parlare di atteggiamenti aggressivi che sono diretti a fare male a qualcuno. Che questo qualcuno sia un essere vivente, umano, piuttosto che non umano, sempre di essere senzienti si parla, e quindi la violenza è solo una, e cambiano semplicemente le vittime di questa violenza. Che ci sia quindi un legame forte è più che assodato, solo che viene molto spesso disconosciuto, ma soprattutto viene disconosciuta la violenza che noi pratichiamo nei confronti degli animali non umani, perché noi siamo bravi a riconoscere quella molto evidente. Si è parlato tanto nelle scorse settimane, per esempio, del gattino ucciso a badilate da un bidello in una scuola a Gioia Tauro. Ogni tanto salgono alla ribalta della cronaca dei fatti inaccettabili di animali, cani, gatti, ragazzi che vengono torturati, uccisi e messi addirittura online in modo tale che i perpetratori di questa violenza se ne possano vantare. Noi siamo bravi anche a giudicare negativamente, a condannare giustamente queste forme di violenza, però ci dimentichiamo regolarmente che esistono forme di violenza che sono riconosciute dalla legge, non si fanno, sì, non devono essere fatte, se vengono compiute devono esserci delle punizioni conseguenti. Nei confronti del mondo animale molte persone non sono consapevoli, preferiscono ignorare, negare, rimuovere il fatto che invece siamo autori di violenze immense. Pensiamo a cosa comporta per esempio la nostra alimentazione carnea, è di questi giorni la notizia che verrà aperto in Spagna il 22 di luglio, quindi lunedì credo che sia, un mega macello in cui verranno uccisi 7 milioni di capi, viene detto, vale a dire di maiali ogni anno, 32.000 al giorno. Questa è violenza.
Però ecco, c'è da fare forse una distinzione, dottoressa Manzoni, no? Tra chi uccide o fa violenza, non so per quale motivo, perché poi ecco la molla non riesco a capire, però immagino che si provi un piacere, che ci sia una sfida, no? Nella sopraffazione dell'essere che non si può difendere, e chi invece ad esempio mangia carne. Cioè non credo che ci sia una relazione immediata tra la violenza dell'uno e la necessaria violenza dell'uomo che è carnivoro per natura.
Sicuramente lei ha ragione, nel senso che è vero che le persone che si nutrono di animali, che sono la stragrande maggioranza, ben oltre il 90%, non sono sadici, non sono crudeli, non si riconoscono queste caratteristiche che di fatto non hanno. Perché ci sono tutta una serie di meccanismi che in questa sede non è possibile analizzare uno per uno, che ci consentono di prendere le distanze, sì, dalle nostre responsabilità personali rispetto a quello che avviene lontano da noi, dietro le quinte.
Certo.
Quindi non siamo direttamente responsabili di quello che avviene, lo siamo indirettamente, ma non riconosciamo questa responsabilità. Pensiamo però ad altre forme di violenza legalizzata che sono molto più evidenti, per esempio la caccia. La caccia è basata sul piacere sadico di andare a cercare un animale per il gusto di ucciderlo, di ferirlo, di vedere anche la sua morte e di godere di questa cosa. Ora, questa è un'attività che è addirittura non soltanto sopportata, ma supportata dalle leggi, che addirittura i cacciatori, la caccia gode dei finanziamenti dello Stato perché è riconosciuta attività sportiva.
Però dottoressa, se io vado a pesca e pesco un pesce e poi me lo mangio, non mi sento crudele. Se effettivamente c'è qualcuno che uccide un cinghiale per poi farne salsicce, mi scuso con gli animalisti all'ascolto ovviamente, ma uso questi termini per intenderci, insomma, non mi sembra che ci sia una crudeltà e un sadismo per il gusto di uccidere un essere umano. È fondamentalmente la natura dell'uomo che per nutrirsi ovviamente fa questo. Io vado al supermercato, compro una vaschetta con un petto di pollo, non voglio neanche sapere come è stata fatta quella vaschetta, come il pollo è arrivato lì dentro. Se dovessi ucciderlo io il pollo probabilmente diventerei vegetariana, insomma credo che sarebbe così la mia storia. Però c'è chi per esempio questo problema non lo vive, però non so se è proprio sadismo il fatto di andare a pesca o di uccidere un cinghiale.
Beh, insomma, se noi avessimo la necessità di nutrirci del cinghiale piuttosto che di mangiare il pesce, sicuramente saremmo giustificati e non ci sarebbe nessun problema, vorrebbe dire che questo rientra nelle leggi della natura, ma siccome così non è, e il nutrirsi di animali è frutto di una scelta, c'è chi sceglie di farlo, c'è chi sceglie di non farlo, allora se si fa una scelta si ha la responsabilità di questa scelta. Tenga presente cosa che a proposito dei cinghiali, addirittura quello che succede è che quando ci sono, che ne so, nevicate o comunque situazioni ambientali molto difficili, sono i cacciatori stessi che vanno a nutrirli in modo da mantenerli in buona salute, in modo da poterli ammazzare nelle loro battute di caccia. Ora, se non è pensabile, secondo me, non cogliere il piacere sadico dell'uccisione degli animali in questi tipi di atteggiamenti. Che poi chi va al supermercato e si compra impacchettato, magari nemmeno più riconoscibile, la coscia del pollo piuttosto che il tonno, che non è assolutamente immediatamente collegabile all'uccisione del tonno stesso, non, lo ripeto, non è un sadico, non è crudele, eccetera. Però io credo che allo stato attuale delle cose, i tempi cambiano, il pensiero cambia, il pensiero evolve, ognuno di noi debba sentirsi responsabile delle scelte che fa, soprattutto se queste scelte sono, e quello che sta dietro le quinte delle nostre scelte è ormai alla portata di tutti a livello di conoscenza, internet, ecco, tramite tutto. Quello che 40 anni fa, 60 anni fa poteva essere ignorato, oggi non è più ignorabile e soprattutto non è affatto naturale. Noi attribuiamo uno stato di natura a quello che in realtà è frutto delle nostre scelte.
E questo è sicuramente molto importante, dottoressa, perché si sta venendo a creare sempre più una generazione di consumatori consapevoli, soprattutto devo dire sono i giovani portatori, no? Di questi valori, di questa filosofia, che probabilmente grazie anche alla rete ha imparato ad informarsi, no? E quindi non può non curarsi anche di tutti gli aspetti del rapporto del mondo degli esseri umani con gli animali. E devo dire che da questo punto di vista è sicuramente importante il fatto che ci si informi. Non è invece il contrario sempre scontato, cioè che chi ama gli animali ami allo stesso tempo gli esseri umani, perché mi è capitato di intravedere in rete, e poi non mi ci sono effettivamente soffermata perché io un po' ho una sorta di terrore nel leggere i commenti delle persone sulle notizie che riguardano ad esempio la difesa dei cuccioli, la difesa degli animali rispetto appunto a dei casi di cronaca, che stesse persone non sono magari nello stesso modo interessate alla difesa degli esseri umani. Cioè come è possibile che si amino gli animali e non si amino gli uomini?
Allora, nel campo del tutto è possibile, perché l'essere umano è talmente variegato che tutto è possibile, però passando un po' alle generalizzazioni,
sì, certo.
Per quanto mi concerne, io ritengo che la difesa, il rispetto, perché io non parlo di amore per gli animali, parlo di necessità di rispetto, io non sono obbligata a amare il topino che arriva in casa e magari mi dà fastidio, però ritengo che sia doveroso rispettarlo. Allora, io credo che il rispetto per gli animali non umani sia un pezzetto del mondo che riguarda il rispetto per tutti gli esseri viventi e senzienti. Questo è il mio modo di vedere anche la questione animale, che si collega direttamente a quella umana. Che poi ci siano persone come quelle che lei illustra, che sono animate dalla difesa degli animali e contestualmente non rispettano gli umani, è purtroppo vero, è secondo me esecrabile, condannabile, ci sono casi di ogni tipo, di ogni genere, ci sono persone per le quali il rifugiarsi nella difesa, nell'accoglienza degli animali, eccetera, è anche un'espressione di una difficoltà dei rapporti, delle relazioni tra con le altre persone, con gli altri umani, e qui si arriva a forme anche patologiche. Non sono certo questo l'orizzonte a cui bisogna tendere. Secondo me l'orizzonte a cui bisogna tendere è quello di un mondo che sia pacificato, e nella pacificazione del mondo, se questo è un obiettivo che io credo sacrosanto, deve esserci il rispetto e l'assuperamento della violenza nei confronti di ogni essere senziente. Questo credo che sia la filosofia di vita che deve essere alla base anche del rapporto con i non umani.
Anche perché se non vogliamo, insomma, demolire completamente il nostro pianeta, è necessaria una riconciliazione fra gli esseri umani di qualsiasi specie, fra gli esseri viventi di qualsiasi specie e soprattutto fra gli uomini. Senta, Quando sì. un bambino si esprime in termini violenti nei confronti, ad esempio, di un animale, no? Sappiamo che i bambini spesso agiscono impulsivamente, incontrollatamente. Che cosa dobbiamo fare? Voglio dire, è nell'educazione proprio dagli inizi che deve essere veicolato questo messaggio?
Certamente sì. Allora, fino a un po' di tempo fa era molto diffusa la convinzione popolare, diciamo così, che è normale che tutti i bambini sono crudeli con gli animali. Veniva fatto passare questo concetto, che è assolutamente non reale. Gli studi si sono sommati e moltiplicati in questi ultimi decenni, soprattutto in questi ultimi anni. Quando dei bambini, dipende anche poi dal tipo di violenza che viene perpetrata nei confronti degli animali, nel senso che ci sono forme di violenza nei confronti degli animali che sono macroscopiche, che sono evidenti, che sono intollerabili, altre, se schiaccio la formica, io penso che il bambino che schiaccia la formica non si renda conto del dolore che provoca la formica, perché non è visibile, e quindi sì. debba essere instradato dall'adulto di riferimento per capire questa cosa. Altre forme di violenza sono talmente evidenti da non poter essere disconosciute. Che cosa succede? Ormai è coscienza e scienza generale, direi, che bambini, ragazzini, adolescenti che sono violenti nei confronti degli animali, in realtà stanno mettendo in atto dei comportamenti che sono dei comportamenti patologici, non sono da ritenere normali. Vuole dire che alle spalle di questi ragazzini c'è un mondo reale, un mondo psichico che è turbato da una serie di cose. Per scendere nel concreto, ci sono tanti studi ormai che dimostrano che ragazzini violenti sono, se si va a cercare nella loro biografia o nella loro tipologia di vita, si trovano spesso contesti in cui la violenza è la forma essenziale di comunicazione. In altri termini, molto spesso provengono da famiglie in cui la violenza viene comunque perpetrata, sono famiglie spesso in cui gli stessi bambini o ragazzini sono stati vittime di violenza, oppure sono stati testimoni di violenza, dove la violenza viene sdoganata come normale. Che cosa succede? Che una forma di reazione abbastanza comune è quella per cui ci si ribella e si dà una risposta a questa sofferenza che si è subita, prendendosela con chi è più debole di se stesso. Il bambino, faccio un esempio, il bambino che fosse regolarmente picchiato da un padre violento ha ben poche possibilità di rispondere a questo padre violento, non lo può fare, ha paura, non ha certo. i mezzi, rischierebbe ancora di più. Può prendersela per un meccanismo che è quello dello spostamento, mettendo in atto una violenza simile su qualcuno che non può difendersi, che è più debole di lui. Più debole di lui ci sono solo gli animali, che tra l'altro nella quasi totalità dei casi assicurano l'impunibilità, perché sono veramente pochi
e non si possono, sì, e non si possono difendere. Questo certo. anche è il principio del bullismo. Una riflessione molto interessante, dottoressa. Mi dispiace doverci salutare, ma sicuramente, se lei vorrà, potremo ancora affrontare questi temi che penso siano fondamentali. Grazie davvero alla psicologa e psicoterapeuta Anna Maria Manzoni. Il libro Sulla cattiva strada proprio aiuta a comprendere il legame che porta, insomma, la violenza sugli animali e la violenza contro gli esseri umani. Grazie dottoressa, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata.
Genitori Weekend.
Ci sarebbero 25 idee che arrivano dalla scienza e che ci rendono felici e che bisognerebbe seguire per stare bene, per vivere nel benessere. Queste 25 idee sono raccontate da Eliana Liotta, divulgatrice scientifica, nel suo ultimo libro. Eliana è intervenuta su Radio Cusano Campus e ci ha raccontato il suo nuovo lavoro.
Genitori Weekend.
Sono 25 suggerimenti invece che arrivano dalla scienza. Mi sembrava interessante poter scrivere un saggio che raccogliesse i risultati di laboratorio, anche delle ricerche che in questo momento hanno fatto gli scienziati di tutto il mondo. Quindi è vero che noi sappiamo che amare è una cosa importante, però è anche vero che è interessante sapere che una ricerca, per esempio, che dura ad Harvard dal 1938, arriva a dire che chi ha delle relazioni sociali di buona qualità avrà anche una vita più longeva. Quindi la felicità, intesa nei vari sensi, è un ingrediente difficilmente quantificabile, certo, però essenziale per la salute di tutti noi. Al contrario, le persone tanto sole, è stato rilevato che hanno dei livelli di infiammazione cronica altissimi, addirittura superiori a quelli dei fumatori incalliti. E l'infiammazione cronica è una condizione del corpo che, se in eccesso, è correlata a una serie di patologie che vanno dall'Alzheimer al cancro, dal diabete all'aterosclerosi. Ecco, per questo mi sembrava interessante far sentire la voce della scienza su un tema che fin qui è stato appannaggio di filosofi, poeti, letterati o pittori. Invece la scienza può dire la sua, anche perché esiste uno strumento che è la risonanza magnetica funzionale, pensate, in grado di fotografare, diciamo così, il cervello mentre è in azione. Cioè, mentre si praticano determinati comportamenti o si pensa a determinate cose, gli scienziati riescono a vedere quali aree si attivano e a capire quindi anche quali molecole del piacere, della felicità vengono prodotte. Ecco, tutto questo è interessante. Il sole, dicevate voi, e come no, non è, diciamo, tanto la bella giornata, è proprio la luce del sole che è essenziale per i nostri bioritmi. Quando il sole sorge la mattina, i raggi colpiscono la retina e poi passa subito un messaggio in un orologio che abbiamo proprio qua sopra la testa, nel nucleo suprachiasmatico si chiama. Questo orologio riceve il segnale e fa partire la produzione di serotonina, per esempio, che è la molecola per antonomasia della felicità. Quindi è importante non starsene sempre chiusi negli uffici, ma andar fuori. Allora, cosa ne possiamo dedurre poi, invece, se facciamo delle considerazioni filosofiche, antropologiche? Possiamo dedurre che noi siamo molto più simili di quanto non vogliamo immaginarci agli uomini che cominciarono a vivere nelle tribù 10.000 anni fa. Noi siamo fatti per il gioco di squadra, noi siamo fatti per stare con gli altri.
Genitori Weekend.
Sta spopolando Face Up, spopola tra tutti, anche tra le celebrities. Si ha sempre più voglia di immaginarsi vecchi, adulti. È un gioco, c'è chi lo fa per divertimento e magari non sa che sta regalando i propri dati a qualcuno e che comunque possono esserci delle ripercussioni rispetto alla questione della privacy. Ne abbiamo parlato con il professor Marino D'Amore, sentiamo che cosa ci ha raccontato.
Genitori Weekend.
Sicuramente è un aspetto da considerare, anche molto suggestivo, no? Perché richiama un passato letterario che conosciamo tutti, che ha stimolato tanta cinematografia, quindi comunque ha a che fare col mondo della comunicazione e dei media. C'è da dire, anche da evidenziare, anche un altro aspetto che è un paradosso: il fatto che quando la maggior parte di noi, non le persone presenti in questa sala ovviamente, ma la maggior parte di noi facciamo una foto, di solito la riempiamo di 15-16 filtri per ringiovanirci, no? E quindi sembriamo degli adolescenti nonostante siamo uomini o donne di mezza età.
Esatto.
Ed è paradossale che invece adesso è scoppiata questa moda di invecchiarsi in maniera repentina e assolutamente selvaggia, direi, perché insomma si aggiungono 40-50 anni, e quindi io lo associo soprattutto a una moda, perché ha tutti i crismi e tutti i parametri della moda, ossia del costume che si diffonde, perché c'è il testimonial, Questa è un'applicazione che ha 2 anni, è nata 2 anni fa, messa sul mercato da una società che si chiama Wireless Lab, mm-hmm. che ha sede a San Pietroburgo e ha molte sedi anche negli Stati Uniti. Da 2 anni è sul mercato, nessuno l'ha mai considerata se non qualche sparuto utente, e adesso che i primi VIP, tra virgolette, hanno cominciato a usarla, e quindi c'è il testimonial che pubblicizza il brand, improvvisamente in massa tutta quanta la popolazione internettiana ha deciso di utilizzarla per invecchiarsi repentinamente con messaggi molto evocativi come, non so, tifare la Roma è molto rilassante, lo dice Marco di 23 anni e sotto trovi una persona anziana di circa 90 anni, no?
Sì, è un gioco divertente per molti di loro. C'è in rete un hashtag che sta spopolando che è Face Up Changel, sì. Il nome di questo hashtag che racconta questa app che invecchia. Professor D'Amore, abbiamo delle questioni sulla app e sul cambiamento, diciamo, da giovani a vecchi. Intanto il fatto di entrare in un mondo fittizio e di uscire dal mondo reale, cioè con il viso adulto noi entriamo in un mondo immaginario, e poi diamo il consenso all'app, che pare essere di proprietà russa, sì. di acquisire i nostri dati sul nostro viso, quindi ci sono anche dei
questo
rischi.
Questo è il problema principale. Allora, c'è un problema, se vogliamo analizzarlo da un punto di vista sociologico, mm-hmm. c'è anche il problema della massificazione del consumo, cioè di aderire alla massa, di non sentirsi isolati e ghettizzati. Qualche tempo fa, adesso faccio una piccola chiosa accademica per non annoiare troppo i nostri ascoltatori, una scienziata tedesca, Elisabeth Naumann, partorì una teoria che si riferiva alla televisione, che era la spirale del silenzio, che si basava molto semplicemente sul fatto che un mezzo mediatico così importante come la TV potesse diffondere l'idea della maggioranza delle persone, quindi la cosiddetta opinione pubblica. La minoranza che si discostava da quell'idea veniva isolata, veniva ghettizzata, e per poter riaderire alla massa doveva diventare necessariamente maggioranza. Quindi questa teoria spiegava sostanzialmente l'elisione, l'eliminazione delle minoranze che contraddicono l'opinione della maggioranza. La stessa cosa in altri aspetti, e soprattutto sul palcoscenico internetiano, fa FaceApp. Mm-hmm. Il fatto di non partecipare a questa sfida, no? O Face Up Challenge, ci rende parte di una minoranza, perché ormai è una moda imperante il fatto di doversi invecchiare e mostrarsi come si sarebbe tra 40 o 50 anni, quindi a 80-90 anni. Questo è l'aspetto immediatamente sociologico. L'aspetto che ha invece una connotazione, se vogliamo, per certi versi anche complottista.
E beh, anche criminologica forse, professore.
Assolutamente, criminologica. Non osavo dirlo per non spaventare, per non creare allarmismo.
Ma
sociale.
Noi creiamo l'allarmismo perché parliamo dei nostri dati più cari.
È il fatto che questa società russa utilizza delle reti neurali. Che sono quelle che servono per il riconoscimento dei volti, che utilizzano le intelligence del mondo per poter poi associare un volto ad una determinata identità. Questo cosa comporta? Tant'è vero che se noi utilizziamo questa applicazione in assenza di connessione internet, l'applicazione non funziona. Quindi le nostre foto potenzialmente dovrebbero viaggiare tra Russia e Stati Uniti senza il nostro consenso, e questo riaprirebbe fantastici scenari di guerra fredda.
Genitori Weekend.
Grazie per averci seguiti. Genitori Weekend ritorna sabato prossimo. Restate su Radio Cusano Campus.